Il fallimento delle privatizzazioni e il sottodimensionamento del settore pubblico. Da Nuovo Quotidiano di Puglia, 22 agosto 2018. Di Guglielmo Forges d'Avanzati. La tragedia di Genova ha contribuito a spostare l'agenda del dibattito pubblico sull'alternativa fra privatizzazione e nazionalizzazione. In premessa, nel caso italiano appare difficile negare che le privatizzazioni abbiano prodotto più danni che benefici. Si sono realizzate essenzialmente attraverso la cessione di monopoli pubblici a privati, con conseguente aumento delle tariffe e, molto spesso, con peggioramento della qualità dei servizi erogati. A partire dagli anni 90 si è assistito a un rilevante passo indietro dell'intervento pubblico in economica. Ovviamente si è trattato di un fenomeno globale che, come spesso accade, l'Italia ha sperimentato più tardi. La prima ondata di privatizzazioni in Europa si ha nell'Inghilterra della signora Thatcher negli anni 80 e, quando lo ha sperimentato, lo ha fatto con la massima accelerazione. Il ritiro dello Stato si registra in un notevole dimagrimento del settore pubblico italiano, in particolare per numero di addetti. L'intero settore pubblico italiano nelle due diverse ramificazioni è nei fatti il più sottodimensionato d'Europa. L'ultima rilevazione OCSE ci informa che, mentre nel nostro paese la pubblica amministrazione assorbe circa 3.400 lavoratori, in Francia e nel Regno Unito, paesi con una popolazione e un PIL pro capite di entità simile alla nostra, se ne contano rispettivamente 6.200 e 5.800. Negli Stati Uniti, paese tradizionalmente guardato come una vera economia di mercato, il numero di dipendenti pubblici è di circa il 25% superiore al nostro. Si può aggiungere che in Italia l'occupazione nel settore pubblico riguarda prevalentemente individui con elevata scolarizzazione. In più, la convinzione che i dipendenti pubblici siano ben retribuiti e godano di eccesso di protezioni è palesemente smentita sul piano empirico. L'Istat registra un aumento della retribuzione oraria netta del 21% su base annua per i lavoratori del settore privato, a fronte di incrementi pressoché nulli nel settore pubblico. E si calcola che la gran parte dei contratti a tempo determinato sono somministrati dalla pubblica amministrazione. Dunque, i dipendenti pubblici, in media, guadagnano meno dei loro colleghi del settore privato e sono più frequentemente assunti con contratti precari. Per quanto riguarda la produttività del lavoro nel settore pubblico, pure a fronte delle rilevanti difficoltà di misurazione, e pur volendo accettare la tesi che questa è più bassa rispetto al settore privato, occorre ricordare che l'operatore pubblico svolge, di norma, le proprie funzioni in quelle che William Baumol definiva attività stagnanti, ovvero attività nelle quali, si pensi ai servizi alla persona, risulta impossibile generare avanzamento tecnico e, dunque, incrementi di produttività. In tal senso, se anche si ritiene che il del singolo lavoratore sia misurabile e che lo sia anche nei servizi nel settore pubblico, da ciò non si può immediatamente dedurre che questa conclusione discende dal basso rendimento degli occupati, potendo più realisticamente dipendere dalla bassa accumulazione di capitale. Si calcola anche che il tasso di assenteismo dei lavoratori del settore pubblico italiano è in linea con la media europea. I fautori delle privatizzazioni sostengono che l'operatore privato è sempre più efficiente dell'operatore pubblico. Lo Stato deve limitarsi a creare le condizioni necessarie affinché l'esercizio della libertà d'impresa avvenga nel rispetto delle norme e dei contratti vigenti. Nella fattispecie della società Autostrade si propone, così Confindustria, l'istituzione di una commissione che esamini le concessioni e vigili sullo svolgimento del servizio. Non si ammette quello che si considera il ritorno ai carrozzoni di Stato. Per contro, i fautori delle nazionalizzazioni ritengono che possa essere solo lo Stato a svolgere funzioni di interesse generale e, nel caso della società Autostrade, propongono, in linea con il governo, la revoca della concessione. Quest'ultima posizione è condivisibile, se non altro per come è stato gestito il processo di privatizzazione in Italia, con una puntualizzazione che riguarda la selezione dei manager pubblici in Italia. Si tratta di una questione pressoché ignorata, ma rilevante. Su fonte Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta che l'Italia ha pochi dirigenti pubblici, molto meno dei principali paesi europei. Risulta anche che sono mediamente più anziani. Soprattutto risulta assente una scuola di alta formazione, come esiste in altri paesi europei, si pensi al caso francese. Vi è di più. La lunga stagione delle privatizzazioni, durata almeno un ventennio in Italia, nella sostanziale assenza di voci critiche, coincise con la svolta neoliberista e con la convinzione che, oltre a generare maggiore efficienza, la cessione di asset pubblici a privati fosse necessaria per aumentare il gettito fiscale e generare avanzi primari. Le privatizzazioni, intenzionalmente o meno, servivano anche ad accrescere le diseguaglianze distributive, sia per l'aumento delle tariffe, sia perché, e per conseguenza, l'accesso a servizi privati è più difficile per i percettori di redditi bassi. Si riteneva che l'aumento delle diseguaglianze fosse un motore di crescita attraverso i effetti di sgocciolamento. I ricchi, in quanto più produttivi, per ipotesi, contribuiscono maggiormente alla crescita economica, rendendo successivamente possibili misure di trasferimento a vantaggio dei più poveri. La redistribuzione a vantaggio dei più ricchi si è verificata, lo sgocciolamento no. La convinzione per la quale le privatizzazioni servono ad aumentare le entrate fiscali e a generare crescita è molto problematica e, nei fatti, sembra essere falsa. Ciò a ragione del fatto che, per definizione, esse implicano, come si è verificato in Italia, una riduzione delle dimensioni del settore pubblico. Come certificato dall'INPS, il primo effetto, ovvio e prevedibile, derivante dalla riduzione del numero di dipendenti pubblici è proprio la riduzione delle entrate fiscali. Il privato può più facilmente evadere o eludere. Il secondo, altrettanto prevedibile, risultato consiste nell'accentuazione della caduta della domanda interna per il tramite dei minori consumi derivanti dalla decurtazione dei redditi nel pubblico impiego. Il terzo risultato è il peggioramento della qualità dei servizi offerti, come conseguenza, anch'essa ovvia, della riduzione del numero di occupati. Divided Colors of Benetton, da Micromega, di Elettra Santori, 23 agosto 2018, il carcerato nero ammanettato col carcerato bianco, bambini di razze diverse che si baciano o siedono sul vasino assieme, l'ebreo ortodosso col cappello e i sidelocks abbracciato al palestinese in kefia. E infine, più di recente, migranti multietnici in abiti colorati, trasbordati dal gommone alla nave di soccorso nelle acque del Mediterraneo. Sono decenni che la famiglia Benetton, con le sue campagne pubblicitarie, è protesa al magnanimo sforzo di infrangere le barriere di razza e colore, ma non solo, e di affratellare i diversi, secondo i nobili dettami multicolor della sua variopinta maglieria. Come raffinati mecenati rinascimentali, i De Medici da Ponzano Veneto hanno impartito al mondo la loro impronta culturale, imbastendo sulla policromia del tessile tutta una narrativa e una mitologia sociopolitica del multicolor e bello, nonché vero e buono. Ai recinti mentali di chi vede la realtà in bianco e nero, come le seppie, hanno contrapposto il colorful, che prima ancora di essere una retorica mondialista un po' patinata, era in origine solo uno stile di abbigliamento. Non è certo da una seria e ponderata riflessione globalista che nasce il pensiero United Colors, bensì dalla scoperta straniante ed eccitante insieme che una t-shirt fucsia si sposa benissimo con una mini verde petrolio e che non c'è nulla di vergognoso, anzi, ad usare il rosso e il rosa nello stesso outfit. Solo col tempo e col prezioso apporto del marketing pubblicitario, che tutto gonfia e sublima, l'outfit multicolor si è fatto pensiero, l'abito si è fatto monaco, e quello che all'inizio era semplicemente un gusto per gli abbinamenti cromatici fuori dal comune è diventato un modello ideale di società. Passano gli anni e i Benetton si espandono dal tessile alla ristorazione, dall'immobiliare all'agricoltura, fino alle infrastrutture, settore in cui la famiglia controlla il 30% di Autostrade S.p.A. attraverso la holding Atlantia. Le loro campagne pubblicitarie sono sempre impregnate dei più alti valori dell'etica sociale, vedi la famiglia riunita al capezzale del congiunto ischeletrito dall'AIDS, il condannato a morte nero assieme al condannato a morte bianco, o le foto delle vittime delle stragi di mafia, United Bloods of Benetton, e i loro sforzi sempre improntati ad ammaestrare il popolo seppia chiuso nella sua meschina visione bicromica e a catechizzarlo con i precetti dello stile mix match. Portare l'etica nella pubblicità unificando ciò che è diviso, gettando un ponte ideale tra versanti opposti, questa è l'augustea missione dei Benetton, almeno sulla carta e sui cartelloni. Poi, una mattina di agosto, un ponte reale crolla, il ponte Morandi di Genova, il viadotto sul fiume Polcevera, quello che univa i quartieri di San Pier d'Arena e Cornigliano, e più ancora il nord Italia al sud della Francia. Una città, un'autostrada, in concessione ad Autostrade S.p.A., quindi anche ai Benetton, e un'intera area geografica si ritrovano improvvisamente divise e mortalmente colpite. E assieme al ponte reale, crollano anche i ponti ideali delle ipocrite pubblicità di UCB. Una catastrofe a responsabilità interamente umana, come mai nessun terremoto, nessun vagiont. E ora cosa faranno i Benetton? Non è arrivato forse il momento di mobilitarsi per portare l'etica nel business, nel mondo vero dell'economia reale, anziché soltanto in quello fittizio della pubblicità? Il treno delle polemiche sulle privatizzazioni è in ritardo, ovviamente. Da Micromega, di Alessandro Robecchi. 22 agosto 2018. La macchina del tempo esiste, è qui, funziona a meraviglia, la stessa meraviglia con cui si può leggere oggi un dibattito che andava fatto 30 anni fa, quello sulle privatizzazioni, sul meno stato più mercato, quello sui carrozzoni pubblici che, sostituiti dall'illuminata gestione dei privati, avrebbero dovuto diventare luccicanti carrozze di prima classe. Si potrebbe dire, pasolinianamente, io so, ma non c'è bisogno di arrivare a tanto, basta un più modesto io ricordo. Ricordo molto bene, ahimè, facevo già questo mestiere, le accuse a chi si opponeva alle privatizzazioni di tutto e di tutti, le accuse di comunismo, di statalismo, di arretratezza e miopia riservate a chi si opponeva alle svendite di patrimoni pubblici e alle concessioni donate in allegria. Di contro, ricordo le odi al mercato che tutto sistema e tutto regola come per magia. C'è stato un periodo nella nostra storia recente in cui se solo ti azzardavi a dire che lo Stato doveva fare lo Stato e gestire i suoi beni, possibilmente con correttezza, senza assumere per forza i cugini dei cognati, venivi trattato come un vopos della Germania dell'Est posto a difesa del muro, un pericoloso comunista pronto ad entrare nel palazzo d'inverno sfasciando i preziosi lampadari e sporcando i tappeti. Fu in quegli anni che si diffuse come l'epidemia di spagnola l'uso indiscriminato della parola liberale. Tutto diventava liberale, così come tutto doveva diventare privato, e se qualcuno si metteva un po' di traverso niente sconti. L'accusa terribile era quella di essere contro la modernità, reato gravissimo. Statalista suonava come pedofilo, come brigatista, pubblico ludibrio e risate di scherno. Non se ne fa qui una questione di schieramenti, destra e sinistra unite nella lotta, chi più chi meno, chi a suo modo, chi tentando di umanizzarlo e chi spingendolo al massimo dei giri, chi dicendo che andava regolato almeno un poco, chi diceva che era meglio lasciarlo libero e bello. Ma il pensiero unico di cui tanto si parla cominciò lì, il mercato non era una cosa discutibile, prendere o lasciare. Cadevano muri e ideologie, e ne rimaneva in piedi una soltanto, il mercato. Ora che anche fior di liberali ammettono che alcune privatizzazioni sono state fatte male, in fretta, con l'ansia di far cassa e senza alcuna strategia o prospettiva storica, con pochi controlli, con un orribile consociativismo tra chi concedeva e chi prendeva le concessioni, non c'è da provare nessuna soddisfazione. I buoi sono scappati, la stalla è stata spalancata per 30 anni, chiudere le porte ora sarà probabilmente una pezza piccola su un buco enorme. E anche questa concessione all'evidenza rischia di sembrare furbetta e funzionale, si ammette che qualcosa è andato storto per affermare, in sostanza, che il disegno è giusto, ma c'è stata qualche sbavatura. Intanto il famoso mercato lo abbiamo visto in azione, in 30 anni ci ha regalato un paio di crisi durate 10 anni ognuna, un restringimento dei diritti, non ultimo quello di passare un ponte senza pregare tutti i santi, una precarizzazione di massa, la proletarizzazione dei ceti medi e tutto il resto che sappiamo. Il tutto accompagnato, in Italia, dalla vulgata, oggi si direbbe narrazione, che il pubblico era antico e il privato moderno. Poi, oggi, si trasecola apprendendo dagli schemini dei giornali che in Germania le autostrade sono pubbliche e gratuite, per dirne una, e nessuno si sogna, lassù, di pensare ai land tedeschi come a repubbliche staliniste pronte a fucilare i dissidenti o a mandarli in Siberia. Oggi pare che si possa ricominciare a parlarne, ma il timore è che lo si faccia solo perché bisogna rimettere a posto i guasti dei famosi privati. Insomma, privato quando c'è da incassare e pubblico quando c'è da rimettere insieme i cocci.